Riflettevo stamattina nella lettura che abbiamo fatto, nella lettura pubblica, che in Apocalisse le quattro creature viventi esclamano un detto che dice: Santo, Santo il Signore, il Dio Onnipotente, che era, che è, ed è strano che non dice che sarà, ma che viene. Ho fatto caso a questa cosa che avrebbe avuto forse più logica, dice che era, che è e che sarà, ma è che viene. E quest'oggi il tema di questo tempo che abbiamo, del sermone, è appunto una certezza che la Scrittura ci dà riguardo al fatto che il Signore Gesù tornerà. Questa è una certezza. Sappiamo che il mondo, o meglio, per quello che Paolo dice, che questa credenza, questa dottrina viene derisa da alcuni che la conoscono, dicendo: ma è impossibile che avverrà, perché il mondo ormai è migliaia d'anni che va avanti, era già iniziata ai tempi di Paolo, figuriamoci quest'oggi. Ma questa mattina, nel nostro studio della parola di Dio, arriviamo a un passaggio veramente meraviglioso, entusiasmante, e contenuto in soli tre singoli versetti. Siamo al capitolo 24 e vedremo i versetti dal 29 al 31. Tre singoli versetti che ci mostrano una grande verità, una realtà o una certezza che questa si realizzerà e che si riferiscono esclusivamente alla seconda venuta o al ritorno del Signore Gesù Cristo. Quelli che conoscono e amano il Signore, quelli che studiano la parola di Dio, sono consapevoli del fatto che il mondo, per come noi lo conosciamo, un giorno finirà. Il mondo come l'uomo lo conosce finirà con la gloriosa venuta di Gesù Cristo sulla terra. E sappiamo che Gesù è già venuto una volta. La prima volta egli venne in umiltà, venne a morire per morire su una croce, e la prossima volta che tornerà invece tornerà come re, verrà in gloria e regnare come re dei re, non uno dei tanti re, ma come il re dei re, il sovrano assoluto del mondo. E i capitoli 24 e 25 che abbiamo iniziato a studiare sono un'istruzione sulla questione della sua seconda venuta. Per cui leggiamo velocemente questi tre versetti e poi andremo a vedere quali realtà ci mostrano. Dice: subito dopo la tribolazione di quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Quindi, in termini molto chiari, qua il Signore Gesù, che sta parlando, ci parla del più grande evento futuro che la storia attende o verso il quale questo mondo sta andando, e cioè quello del suo ritorno. Già in Atti, nel capitolo 1, quando Gesù ascende al cielo e i discepoli guardano così, sono con la testa rivolta verso l'alto, degli angeli dicono: uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo. Ancora una volta abbiamo una promessa da parte di angeli del fatto che il Signore Gesù ritornerà e, come vedremo questa mattina, nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo. E da allora i credenti hanno avuto il cuore pieno di speranza attraverso tutta la storia della Chiesa. Paolo, scrivendo a Tito, dice: aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio Salvatore, Cristo Gesù. In altre parole, questa attesa serve per fare in modo che le vite dei cristiani siano delle vite obbedienti, una vite rette, una vita in cui le priorità sono stabilite dagli standard di Dio, una vita concentrata su questa verità del ritorno di Gesù. Quindi dobbiamo vivere alla luce della venuta del Signore Gesù, quando anche il nostro corpo corrotto, così che si deperisce e corrotto dal peccato, sarà cambiato e sarà reso simile al suo corpo glorioso. Questa è un'altra realtà, questa è la nostra speranza ed è la nostra gioia. Ora il mondo conosce molto bene le circostanze e le caratteristiche della prima venuta di Gesù, e anche questo periodo qua che ci stiamo avvicinando al Natale, cosiddetto Natale, il mondo conosce abbastanza bene quello che è stata la realtà della prima venuta, la storia di Betlemme, la mangiatoia, i re magi, Giuseppe, Maria, tutto quello che è stata un po' la prima venuta. Il mondo conosce, anche se sempre meno, bene quella storia, anche se non ne ha compreso il senso di quella prima venuta. Ma sicuramente il mondo conosce molto meno la storia del suo ritorno e della sua venuta. Eppure, della sua venuta con tutti gli eventi che stiamo studiando, perché non apparirà di punto in bianco il Signore Gesù, ma come abbiamo visto ci sarà una sorta di preparazione o di segni che anticipano questa cosa. Eppure i profeti, incluso il Signore Gesù, che è il più grande di tutti i profeti, danno delle istruzioni molto chiare a questa verità. E nei tre versi che abbiamo appena letto, Gesù stesso descrive il suo ritorno. Non ci dà in questi tre versetti gli elementi di esso, ma il momento stesso in cui questo si verificherà, come sarà quando lui tornerà. E veramente questi tre versetti contengono talmente una grandezza di verità che dovremmo concentrarci moltissimo, e ovviamente per ragioni di tempo sorvoleremo solo la realtà di questi tre singoli versetti. E sebbene possiamo leggere e capire qualcosa, di fronte a questa verità siamo come dei bambini di fronte a una realtà che il Signore stesso ci mostra di una complessità enorme e dove le nostre menti non possono comprendere appieno quello che si verificherà. Partendo dal versetto 29, Gesù ci dà un'indicazione precisa. Ci mostra che il suo ritorno segue o ha una perfetta sequenza di situazioni. Infatti, se voi notate al versetto 29, dice: subito dopo la tribolazione di quei giorni. E abbiamo studiato fino adesso quale sia quella tribolazione, ma il Signore ci dice che quando tornerà, ecco la risposta. La risposta è molto semplice: subito dopo la tribolazione. È una chiara indicazione che la venuta del Signore in gloria per stabilire il suo regno segue immediatamente la grande tribolazione. tribolazione, sappiamo, è un periodo di 7 anni nella quale sta a indicare che la terra vivrà soprattutto per 3 anni e mezzo un periodo di difficoltà, sofferenza e angoscia. Certo, qualcuno potrebbe dire, se noi ci guardiamo indietro nella storia, sia per quello che riguarda Israele, sia per quello che riguarda il mondo intero, c'è sempre stata tribolazione, non è vero? C'è sempre stata sofferenza, guerre, disparità, ingiustizie e tutto quello che volete. Ma qua il Signore Gesù non si riferisce a una tribolazione qualsiasi, ma alla tribolazione di quei giorni futuri. E quali sono questi giorni? Li abbiamo visti descritti dai versetti 4 a 28. Giorni di grande tragedia che il Signore Gesù racchiude al versetto 21 quando dice egli vi sarà una grande tribolazione quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad allora né mai più vi sarà. Quindi Gesù dice sì, è vero, ci sono state altre tribolazioni, ma quel periodo storico sarà particolarmente difficile per tutto il mondo e in particolare per Israele. Sappiamo, abbiamo visto attraverso i nostri studi, che questo periodo particolare quando inizia? Ricordate? Abbiamo studiato al versetto 15, sempre del capitolo 24, che Gesù dice c'è un inizio preciso, quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, e abbiamo parlato di quell'evento chiamato abominazione della desolazione, che è la profanazione di ciò che è sacro. L'anticristo vorrà eliminare l'adorazione di Dio e darà inizio a questo grande periodo di tribolazione. Ricordate che abbiamo studiato che Israele negli ultimi giorni sarà particolarmente minacciato da altre terre e ricostruiranno il Tempio, perché in quei giorni ci sarà il Tempio, torneranno all'adorazione così come la vediamo descritto nell'Antico Testamento. Ed essendo minacciate da agenti esterni, tra l'altro ieri leggevo che Russia e Iran si stanno coalizzando militarmente e sappiamo che possono rivestire come terre una grossa problematica per Israele. Quindi saranno minacciati da nazioni ostili e l'anticristo apparirà come una sorta di salvatore per Israele. Sarà alla testa di una potenza mondiale che garantirà protezione a Israele. Una protezione che durerà poco, perché durerà 3 anni e mezzo, perché appunto nei 7 anni, a metà, l'anticristo poi entrerà nel Tempio, si proclamerà Dio, profanerà il sacro e da lì inizierà, si scaglierà contro Israele e contro tutti i cristiani che ci saranno sulla terra. E quindi abbiamo il segnale preciso di quando questo inizia e saranno tempi di inganno, di guerre, di carestie, di persecuzioni, false profezie, un tempo in cui il male sarà così dilagante che molte persone che sembrano essere religiose diserteranno dalla religione e si abbandoneranno anch'esse al male. Come detto, è il periodo peggiore che la storia abbia mai conosciuto. Il Signore Gesù dice che vede il mondo come un corpo in putrefazione sul quale gli avvoltoi si avvicinano per mangiare la carcassa. E così sta arrivando nel mondo questo tempo di tribolazione e l'anticristo cercherà di massacrare tutti gli ebrei, di uccidere tutti coloro che credono in Cristo. Ovviamente si oppone al piano di Dio. E abbiamo visto che quando questo inizierà, il Signore Gesù dà delle indicazioni di far cosa ai credenti? Non state ad aspettare, mettetevi, scappate via, soprattutto da Gerusalemme, e andate nel deserto. E abbiamo studiato tutti i vari particolari dove il Signore si prenderà cura di coloro che riusciranno a scappare. E il Signore Gesù dice: faresti meglio a correre, a scappare veloce, sperando di alle donne di non essere incinta, che la fuga non avvenga d'inverno o che non avvenga di sabato, insomma, in qualsiasi situazione nella quale questa tentativo di sottrarsi alla persecuzione possa essere ostacolato da qualsiasi cosa. Perché arriverà per i credenti un massacro tale, dove abbiamo visto in Zaccaria che ci dà le proporzioni di quello che l'anticristo porterà a termine. Quanti ne moriranno? 2 su 3 non riusciranno a fuggire e cadranno vittime di questa storia. Ora il versetto 29 ci dice: subito dopo la tribolazione di quei giorni. Quindi c'è una sequenza perfetta che il Signore Gesù dice per riconoscere qual è la tempistica che Dio ha stabilito. E ricordate che i discepoli pensavano nel tempo che erano insieme al Signore Gesù che quel tempo fosse arrivato, perché lui aveva profetizzato la distruzione del Tempio e in un certo modo sapevano, l'avevano riconosciuto come Messia e pensavano che quel tempo fosse lì o molto molto vicino. E infatti chiedono: Signore, quanto è vicino? Qual è il segno della tua venuta? Erano così ansiosi. E Gesù inizia questo lungo discorso dove oggi troviamo la risposta di quando tornerà. Quindi non durerà a lungo questo periodo così orribile, così difficile, 3 anni e mezzo, e subito dopo il Signore tornerà. E come il Signore tornerà? Come realizzerà questo evento? Ci sarà una situazione precisa in quel del mondiale particolare. Guardate il versetto 29. Dice che il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. In pratica, quello che oggi noi conosciamo della realtà del sole, della luna e delle stelle, in quel momento cambierà, si modificherà. Qua dice che il sole si oscura, e ovviamente l'avevamo anche visto in precedenza: se il sole si oscura, anche la luna non darà più il suo splendore. Ma qua dice che le stelle addirittura cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Luca 21, che è il passo parallelo a questo qua, aggiunge qualcos'altro. Dice: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, sulla terra angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate. Quindi un caos totale, dove c'è questo sconvolgimento del giorno, potremmo dire in particolare, e della notte, o della fisica che abbiamo finora conosciuto, è un terrore che pervade e invade il cuore degli uomini. Una scena veramente drammatica, catastrofica, dove Luca dice che gli uomini addirittura verranno meno dall'angoscia, cioè muoiono di paura da quello che si sta verificando. Dice le potenze, versetto 29, Gesù dice: le potenze dei cieli saranno scrollate. Ora, l'universo intero, come noi lo conosciamo oggi, che è tenuto insieme da una legge assolutamente perfetta, da che cosa è tenuto insieme? Ebrei, capitolo 1, dice che Gesù sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Il fatto che il Sole, o meglio la Terra, compie un'orbita completa di 24 ore, 365 giorni all'anno, eccetera, 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 non è una legge della fisica casuale che troviamo nell'universo. Non è frutto della casualità di una mega esplosione avvenuta miliardi di anni fa. È una legge della fisica che una mente creatrice e sovrana, e continua a guidare questa legge e a sostenerla, da parte di un creatore, fino a quel momento, perché in quel momento questa legge traballerà in un certo modo, perché il Signore Dio in quel momento non farà in modo che la terra viva un momento, la realtà di quello che conosciamo noi oggi. All'improvviso, in quel momento, il Signore cambia ciò che abbiamo conosciuto fino ad adesso. E come abbiamo detto, il sole si oscura, niente più luce solare, e quindi pensate, se la luce solare non c'è più, noi non possiamo vivere senza luce. La vita è fondata sulla luce, o l'alternanza tra luce e buio. E le stelle iniziano a cadere, cioè l'universo in un certo modo ha uno sconvolgimento particolare. E tutto questo è una sorta di preparazione, come se fosse una preparazione di un palcoscenico all'arrivo del grande di Gesù, del grande atteso. Isaia, capitolo 13, ci mostra questa identica realtà. Il capitolo 13 di Isaia parla sì della distruzione di Babilonia, ma parla anche, e sappiamo che cosa rendeva un profeta degno di essere creduto. L'abbiamo studiato. Spesso i profeti, quando danno una profezia, danno una profezia che si realizza a breve termine per mostrare che ciò che dicono è degno di essere creduto, e un qualcosa che invece è in un lontano futuro. Questo per far pensare alle persone che leggono i loro scritti che, siccome sono stati così accurati nel vedere qualcosa che si è già realizzato, ciò che ancora si deve realizzare si realizzerà nello stesso identica maniera. E capitolo 13, dal versetto 6, Isaia scrive: ecco il giorno del Signore giunge, giorno crudele, d'indignazione e d'ira furente, che farà della terra un deserto e ne distruggerà i peccatori. Al versetto 10 dice: poiché le stelle e le costellazioni del cielo non faranno più brillare la loro luce, il sole si oscurerà mentre sorge, la luna non farà più risplendere il suo chiarore. Al 13 dice: perciò farò tremare i cieli e la terra sarà scossa dal suo luogo per l'indignazione del Signore degli eserciti nel giorno della sua ira. Notato che straordinaria somiglianza? Gesù non si inventa niente di nuovo, perché dice la stessa realtà di Isaia. Isaia capitolo 34 versetto 4 dice che tutto l'esercito del cielo si dissolve, i cieli sono arrotolati come un libro e tutto il loro esercito cade. Ora, è anche difficile per un uomo mettere per iscritto una realtà del genere. Lui lo vede come una pergamena, avete presente, che erano arrotolate e che si fa fatica, no? In un certo modo a tenere distese, e come si lasciano, cosa fanno? Uop, no? E qua in un certo modo dice: sono arrotolate, si dissolve, sono arrotolate come un libro e tutto l'esercito cade. Ovviamente è un modo umano per descrivere una realtà che non penso esistano parole. Gioele, capitolo 2, versetto 10, dice: davanti a loro la terra trema, i cieli sono scossi, il sole e la luna si oscurano, le stelle perdono il loro splendore. Lo stesso passo che Pietro in Atti capitolo 2 usa nella predicazione a Gerusalemme, quando dice, usa proprio Gioele, di questa realtà riguardo agli eventi finali. E non lo leggeremo, ma c'è anche Ageo, capitolo 2, versetti 6 e 7, dallo stesso tipo di indicazione. Apocalisse, capitolo 6, versetto 12, dice: guardai di nuovo quando l'agnello aprì il sesto sigillo e si fece un gran terremoto. Il sole diventò nero come un sacco di crine e la luna diventò tutta come sangue. Le stelle del cielo caddero sulla terra come quando un fico scosso da un forte vento lascia cadere i suoi fichi immaturi. Il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola. Quindi abbiamo Gesù, i profeti che sono venuti prima di lui, ma anche Giovanni che viene dopo di lui in Apocalisse, che descrivono quel momento praticamente nella identica maniera del versetto 29. Il sole si oscura, la luna non perde il chiarore e le stelle in un certo modo cadranno. Ed è allora in quella situazione che ci sarà la piena manifestazione del Figlio dell'uomo. Versetto 30. Questo risponde alla domanda del versetto 3. Dici quando avverranno queste cose, quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? E Gesù allora al versetto 30 dice: e allora apparirà il segno. Quale segno? Quale sarà questo segno? I padri della Chiesa, ho letto che Crisostomo, Origene e altri, predicavano che in quel momento apparirà una croce fiammeggiante nel cielo. Beh, può essere un'idea affascinante sotto un certo punto di vista, ma non è quello che il testo ci dice. Qualcuno dice che apparirà la Shekinah, cioè la gloria, la luminosità di Dio, e questo già può essere molto più vicino a questa realtà. Il versetto è molto chiaro: in mezzo all'oscurità che pervade il mondo a causa del fatto che il sole si oscura e le stelle cadono, eccetera, eccetera, dice: vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Grande gloria, una gloria che il mondo non ha mai visto fino a quel momento. Alcuni discepoli ne avevano avuto un assaggio di questa gloria, o no? Matteo 17, Pietro, Giacomo e Giovanni vengono chiamati dal Signore Gesù, vanno sul monte e Gesù appare loro trasfigurato. Il suo volto diventa come? Luminosa persino la sua veste, e loro vedono questa gloria, anche se la gloria del versetto 30 di Matteo 24 non ha niente a che vedere, è solo un anticipo che il Signore mostra loro. E nel passato il popolo di Israele, la storia di Israele, ha visto a volte la gloria di Dio. Ricordate quando erano nel deserto? Di giorno vedevano una nuvola e di notte un fuoco. Oppure quando hanno completato il Tempio, la gloria di Dio è entrata nel Tempio e nel luogo santissimo. E al versetto 30 il Signore Gesù dice: verrà e verrà sulle nuvole del cielo. Proprio per riallacciarmi a quello che abbiamo letto all'inizio in Atti capitolo 1, quando i discepoli sono ancora con la testa guardando, cercando di comprendere dove il Signore Gesù è sparito in cielo, perché sale al cielo su una nuvola, il capitolo 1 ci dice: dette queste cose mentre essi guardavano fu elevato e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera». E asceso su una nuvola, torna sulle nuvole. Medesima maniera. Daniele, l'abbiamo studiato, capitolo 7, versetto 13, «Io guardavo ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile al figlio dell'uomo». E sappiamo che questo passo indica il Signore Gesù. Questo passo che Gesù anche usa, citandolo su se stesso, e i farisei si arrabbiano tantissimo perché riconoscono che lui qua si sta facendo il Messia. Marco capitolo 13 versetto 26 dice: «Allora si vedrà il figlio dell'uomo venire sulle nuvole con grande potenza e gloria». Quindi abbiamo questa indicazione che il Signore Gesù torna e torna sulle nuvole. Apocalisse capitolo 1 versetto 7 dice: «Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà». Quindi siamo concordi con la scrittura in mano che Gesù, quando torna, torna sulle nuvole. Perché torna sulle nuvole non lo so, non abbiamo idea, ma sarà forse una nuvola estremamente luminosa che spaccherà o illuminerà il palcoscenico di tenebre dovuto al fatto che in quel momento la terra è veramente nel buio. Isaia capitolo 19, 1 dice: «Ecco, il Signore cavalca una nuvola leggera». E anche un salmo dice che le nuvole sono il carro di Dio. E così la scena è veramente indescrivibile, questo buio che viene squarciato da questa luce che emana, non è una luce senza una fonte, perché Gesù sarà la fonte. Sarà un evento per molti tragico, il mondo, come detto, sarà nel panico, come abbiamo letto, molti verranno meno dalla paura di questo evento. E sarà un evento non chiuso, circostanziato per una singola zona, perché Apocalisse 1:7 dice che ogni occhio lo vedrà. Non chiedetemi come sarà, nessuno di noi lo può dire, ma qua la scrittura ci dice che ogni occhio lo vedrà. Questo è il segno. Questo dovrebbe fare riflettere tutti coloro che affermano, perché oggi ci sono persone che dicono che Gesù è già tornato sulla terra. Non so se sapete, studiando le varie dottrine sul ritorno di Cristo, c'è una parte di cristianità che dicono che Gesù è già tornato, che oggi c'è già il regno di Cristo sulla terra, che è la Chiesa. Ma ovviamente, se noi andiamo con scrittura alla mano, questo ritorno, cioè tutti questi eventi, dove si sono mai verificati? Sì, qualcuno ha pensato il 70 d.C., la distruzione del Tempio, eccetera, eccetera, ma non nulla a che vedere con il testo che abbiamo sotto mano. Quindi già oggi abbiamo dei falsi profeti. C'è una parte, non li metterei tra i cristiani, che dice che il Signore Gesù è già tornato nel 1914, no? Quindi, e avevano dato più volte delle date riguardo a questo. Se noi andiamo a guardare anche l'Antico Testamento, ci dà ci supporta ancora di più il fatto che il Signore Gesù non è tornato, perché ci dà molti particolari di questo ritorno. Zaccaria capitolo 14 ci dice esattamente come avviene questo momento. In Zaccaria 14 dice che in quel giorno i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme a oriente, e il Monte degli Ulivi, pensate che evento, si spaccherà a metà da oriente a occidente, tanto da formare una grande valle. Il versetto 6 dice che il Signore mio Dio verrà e tutti i suoi santi con lui. In quel giorno non ci sarà più luce, gli astri brillanti ritireranno il loro splendore, sarà un giorno unico conosciuto dal Signore, non sarà né giorno né notte, ma verso sera sarà luce. Ecco, luce, il Signore che viene, spacca le tenebre e illumina tutto con la sua presenza. Ovviamente non ci sono spiegazioni scientifiche su cosa, come potrebbe avvenire, e solo qua Zaccaria dice che è un giorno che solo il Signore conosce, non solo per quello che è la sua data, ma anche per quello che è il suo realizzarsi. Non è né giorno né notte, verso sera ci sarà luce. E cos'è quella luce? È il segno del Figlio dell'uomo che viene sulle nubi con potenza e gloria. Sempre Zaccaria al versetto 8 dice che in quel giorno delle sorgenti usciranno da Gerusalemme, metà delle quali volgerà verso il mare orientale, metà verso il mare occidentale. Dice che il Signore sarà re di tutta la terra, in quel giorno il Signore sarà l'unico e unico sarà il suo nome. Quanto sarà brillante, glorioso questo ritorno, luminoso? Beh, un'indicazione l'abbiamo, in un certo modo. In Apocalisse, quando ci sarà la Gerusalemme celeste, al capitolo 21, versetto 23, dice che la città non ha bisogno di sole né di luna che la illumini, perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello è la sua lampada. Apocalisse 22, capitolo 22, versetto 5 dice: non ci sarà più notte, non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Ora, se il Signore Gesù illuminerà per sempre l'eternità, significa che questo ritorno è molto luminoso e riempirà i cieli con tutta la gloria. Vi piacerebbe vedere questo evento così portentoso? Ma vi dico questo, che se uno è credente, saremo rapiti 7 anni prima di questo evento. Ma non siate delusi da questa cosa. La Chiesa sarà rapita prima dell'inizio della tribolazione e passeremo questi 7 anni in preparazione di queste nozze o consumando queste nozze con il Signore. Saremo con Lui quei 7 anni e saremo preservati dall'ira che si sta scagliando sulla terra. E allora non vedremo questo evento? Certo che lo vedremo, perché Colossesi capitolo 3 versetto 4 dice che quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Quel giorno chi è credente sarà con il Signore, vedrà quella gloria. Certo, non avremo la testa verso l'alto, perché arriveremo dall'alto a seguito del Signore. E prima di questo evento, uno potrebbe dire: ma chi è che ti dice che saremo con Lui? perché Apocalisse ci dice che rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparato, le è stato data di vestirsi di lino fine, risplendente e puro, poiché il lino fine su lino fino sono le sue opere giuste dei santi. E al versetto 14 dice: gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. Per cui in quei 7 anni noi consumeremo le nozze col Signore Gesù, ci verrà fatto un vestito nuovo, saremo vestiti di lino fino bianco e ci verrà dato un cavallo. E quindi saremo la cavalleria al seguito del Signore Gesù. In quel momento tutti gli schernitori che diranno dov'è la venuta del Signore Gesù saranno per sempre definitivamente ammutoliti. Il Signore dice che al versetto 30 viene con grande gloria e con grande potenza. Puoi immaginare il potere di fare oscillare l'intero universo? Dio ha potere su tutto l'universo creato, ha potere su Satana e sui demoni, ha il potere di punire tutti gli empi che rifiutano Cristo, ha il potere di stabilire il suo regno e ha il potere di riscattare i suoi eletti, e questo è un potere che non ha eguali in nessuna creatura. Quando Egli verrà, il suo potere sarà così grande che le cose che sono state devastate nel caos dell'oscurità e dalla grande tribolazione verranno immediatamente rimesse a posto. Gesù ritornerà sul Monte degli Ulivi, proprio nel luogo dove se n'è andato e dove stabilirà il suo regno. Metterà fine alla trasgressione, porterà una giustizia eterna e stabilisce il suo regno nei secoli dei secoli. Al versetto 30 ci dice il Signore Gesù che dice: allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio. Quando verrà ci sarà anche del dolore, alcuni grideranno di essere nascosti perché avranno paura di tutto ciò che si sta verificando, non si pentiranno. Se leggiamo Apocalisse dice che malediranno ancora di più Dio a causa di tutte queste difficoltà, addirittura Apocalisse 18 dice che il mondo impenitente farà cordoglio perché Babilonia è caduta. Ma altri faranno cordoglio di pentimento. Ci saranno ebrei e gentili che piangeranno. Zaccaria capitolo 12 dice: spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito. In quel momento Israele si renderà conto di aver rinnegato la prima venuta del Signore. E in quel momento Paolo dice: tutto Israele, ovviamente quelli che saranno sopravvissuti e hanno creduto, saranno salvati. Romani 11:26. Alcuni di loro piangeranno di pentimento, ma di gioia per la salvezza. Sarà il dolore divino, il dolore del pentimento. E al versetto 31 dice: manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Gesù manderà i suoi angeli, non stanno radunando le persone per il giudizio, ma le stanno radunando per la gloria. E al suono della tromba, che era lo strumento che gli ebrei usavano per convocare un'assemblea solenne, i suoi eletti dispersi in giro per il mondo saranno riuniti. Nessuno sarà escluso. Il Signore stesso manda angeli a raccoglierli. Ora i discepoli ricevettero la risposta alla loro domanda di avere il segno della sua venuta. Quando vedrete il Figlio dell'uomo venire dal cielo? E i discepoli non sono vissuti abbastanza per vederlo. E tu e io, per grazia di Dio, se siamo redenti, verremo rapiti con la Chiesa. E devo dire che non mi interessa per niente vivere il periodo della tribolazione e vedere con i miei occhi cosa sarà. Preferisco assolutamente stare con il Salvatore piuttosto che essere qua a soddisfare la curiosità di vedere queste realtà. Vi dico solo questo, ecco come andrà a finire tutto, e non può essere molto lontano. E se noi ce ne andremo 7 anni prima che tutto questo si verificherà, è meglio che ci prepariamo, perché il mondo sta velocemente realizzando il piano storico di Dio. Voglio dire, questa è una certezza, non è una fantasia, e non stiamo leggendo un romanzo fantasy, anche se qualcuno potrebbe sicuramente darci dei pazzi o dei folli a credere a queste cose. Ma è proprio così che andrà a finire. Farai parte del disastro o parte della gloria? Questa è la nostra responsabilità e la nostra scelta. Per grazia di Dio, mentre lo Spirito parla al nostro cuore, la mia speranza è che noi rispondiamo al Salvatore. Ringraziamo il Signore per averci dato così tante rivelazioni riguardo a quello che dovrà accadere. Non dobbiamo vivere nell'oscurità chiedendoci cosa ne sarà del futuro. Sappiamo cosa accadrà perché Gesù ce l'ha detto. Siamo responsabili di vivere alla luce di quell'eternità. Possiamo noi attendere la gloriosa apparizione del Signore Salvatore Gesù Cristo, attendere il giorno in cui potremo essere con Lui e non dover vivere nella paura di ciò che potrebbe accadere. Gesù, il Salvatore, ha un unico desiderio: darci il suo amore, la sua grazia, perdono, la sua pace, gioia e benedizione. Quale posizione prendiamo di fronte a queste verità? Preghiamo. Signore, oggi abbiamo visto nella tua parola una certezza. Come detto, potrebbe sembrare una fantasia, un racconto veramente fantastico, eppure, Signore, questa è la verità e si concretizzerà in ogni singolo particolare che abbiamo avuto il privilegio di poter studiare in questo periodo. E Signore, questo ci deve fare riflettere oggi, perché molte della tua parola usa questa dottrina come stimolo per dedicarsi e prepararsi alla santificazione. Che i nostri cuori non possano essere traviati nel pensare: ma è una cosa che non ci riguarda, se sono credente non vivrò la grande tribolazione, non è un mio problema. Perché, come detto, Signore, queste dottrine sono utili per la Tua Chiesa, così come sono utili, Signore, per il mondo che ancora vive nelle tenebre e che vive all'oscuro di queste verità, Signore, nel quale c'è un giudizio in arrivo. E per grazia di Dio non sappiamo quanto tempo durerà ancora questo tempo di misericordia, nel quale, Signore, Tu ancora continui a chiamare coloro che Ti sono lontani e che appunto queste dottrine possono essere utili per la Tua Chiesa, per predicare a questo mondo che è nelle tenebre spirituali e che possa, Signore, vedere il Tuo messaggio di salvezza. Vogliamo ringraziarti, Signore, per il privilegio che ci hai dato quest'oggi, Signore, di avere un tempo e di poter vedere la Tua parola. In Cristo Gesù. Amen. Amen.